Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina voglio che apriate la vostra Bibbia a 1 Timoteo capitolo 1, versetti dal 18 al 20. 1 Timoteo capitolo 1, dal versetto 18 al 20. Questa è una sezione molto breve della Scrittura, una sezione piuttosto chiara, come abbiamo potuto constatare negli ultimi due studi insieme. Però nonostante la sua brevità e nonostante la sua chiarezza, fino ad oggi ha dato origine a tre messaggi e non riuscirò neppure a concludere oggi, quindi domenica prossima ci sarà un quarto messaggio su questo breve brano. E la ragione è che esso apre alla nostra riflessione una quantità così grande di verità importante e molto profonda. Quindi permettetemi di leggervi questi tre versetti e poi entreremo in merito a ciò che il Signore ha in serbo per noi oggi. 1 Timoteo 1:18, ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede ed una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. La mia intenzione per questo giorno del Signore era semplicemente quella di concludere il terzo punto dello schema e passare domenica prossima al capitolo 2, però quando ho cominciato ad esaminare il versetto 20, che costituiva il punto finale di questo breve schema con cui stiamo considerando il brano, sono rimasto colpito dall'affermazione che ho consegnato a Satana e mi sono sentito spinto ad approfondire il significato di quell'espressione. Che cosa significa essere consegnati a Satana? E quindi, per comprendere il significato del versetto 20, dobbiamo comprendere il contesto più ampio dell'essere consegnati a Satana, e allora questo acquisterà per noi un senso più chiaro. Quindi, se me lo permettete, questa mattina e domenica prossima voglio approfondire quest'idea dell'essere consegnati a Satana, desidero persino illustrarla con alcuni esempi molto diretti e molto specifici tratti dalla nostra stessa congregazione, affinché possiamo comprendere esattamente che cos'è che significa quell'espressione. È un'affermazione spaventosa: consegnato a Satana. È sconvolgente pensare che qualcuno possa essere dato in potere al diavolo stesso, ma è precisamente quello che dice, è precisamente quello che Paolo ha fatto a quei due uomini ed è precisamente quello che sta esortando anche Timoteo a fare con altri che meritano una simile sorte. Consegnare delle persone a Satana fa parte del ministero della Chiesa, così come fa parte del ministero di Dio stesso. Ora, la parola consegnare, al versetto 20, paradidomi, significa mettere nelle mani di qualcuno, dare in potere, affidare, oppure la traduzione migliore per coglierne il senso qui è abbandonare. L'idea è quella di togliere le mani, di rimuovere ogni protezione ed abbandonare qualcuno a Satana. È la stessa parola che in Atti 15:26 la versione autorizzata rende con «hanno esposto al pericolo la loro vita», perché intende comunicare l'idea di essere esposti ad un grande pericolo, di trovarsi senza più alcun isolamento, alcuna protezione, alcun riparo e di essere consegnati totalmente a Satana. Ora, Paolo fece questo nella chiesa di Efeso, come egli stesso dice, ed esorta Timoteo a portare avanti lo stesso tipo di opera. Quindi si tratta di un'opera importante e si tratta di un'opera di Dio. E vi è un passo parallelo di fatto, un altro brano che usa gli stessi termini, e voglio che vi rivolgiate adesso in 1 Corinzi capitolo 5. 1 Corinzi capitolo 5 parla di una persona che era colpevole di una forma di incesto nella chiesa. E dal versetto 5 ci viene detto di questa persona, di quest'uomo che viveva con la moglie di suo padre in una relazione di fornicazione. al versetto 5 ingiunge alla chiesa di Corinto di consegnare un tale a Satana per la rovina della sua carne. E questi due passi, 1 Timoteo 1:20 e 1 Corinzi 5:5, sono i due passi del Nuovo Testamento nei quali troviamo esplicitamente affermata in questi termini l'idea di abbandonare qualcuno a Satana. Ora, ascoltate attentamente quello che sto per dire, perché è essenzialmente che comprendiate questo punto. Oggi vi sono alcune persone che vanno in giro affermando che non esiste alcuna circostanza nella quale il cristiano debba mai essere sottoposto a Satana. Questo lo sento dire continuamente da persone appartenenti agli ambienti carismatici, però non è quello che la scrittura insegna. La scrittura insegna chiaramente non solo che è possibile essere consegnati a Satana, ma che farlo è un ministero della Chiesa stessa. Che ci sono tempi, luoghi e circostanze nel piano di Dio nei quali determinate persone devono senz'altro essere consegnate a Satana e vi sono momenti e vi sono occasioni nei quali Dio stesso fa proprio quello. Ora, ascoltate attentamente mentre analizziamo biblicamente questo argomento. In entrambi i riferimenti che vi ho menzionato, essere consegnati a Satana comunica l'idea di essere messi fuori dalla Chiesa, di essere esclusi dalla comunione fraterna o, per usare la vecchia terminologia, essere scomunicati. Comunica l'idea di essere esclusi da ogni ulteriore comunione con i santi di Dio e con la tavola del Signore. Per usare i termini di Matteo 18, significherebbe prendere una persona che, a causa del suo peccato persistente, è stata messa fuori dalla Chiesa e quindi trattata come un non credente. E questo significa quindi che consegnare qualcuno a Satana implica che, prima di allora, quella persona non fosse pienamente in suo potere, altrimenti non potrebbe esservi alcuna consegna, alcun affidamento, alcun abbandono a Satana se quella persona fosse già in suo potere. Ora, 1 Giovanni 5,19 dice che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Il mondo è già nelle mani di Satana, il mondo gli è già stato consegnato a causa del peccato. Il comando rivolto alla Chiesa di consegnare qualcuno a Satana significa che in quel momento quella persona non è pienamente sotto il controllo di Satana. Quindi dobbiamo parlare di persone che in un modo o nell'altro si trovano sotto l'ombrello della protezione offerta dalla Chiesa. Perché nella Chiesa vi sono il riparo, la protezione, la cura, l'amore, la benedizione di Dio. Quindi stiamo parlando di persone che si trovano sotto la cura della Chiesa o all'interno della comunità dei redenti, sotto la protezione di Dio, che sono partecipi dell'effusione della sua benedizione e che ad un certo punto vengono messe fuori da tale protezione e sono lasciate completamente esposte a Satana. Ora, questo potrebbe essere vero sia per i credenti che per i non credenti. Potresti dire in che senso? Oh, perché nella Chiesa ci sono dei non credenti, così come ci sono, come c'erano, dei non credenti all'interno della comunità dei redenti in Israele, i quali, in virtù della loro associazione con il popolo di Dio, si trovavano sotto una certa misura di protezione. E, per così dire, visto che anche coloro che stanno accanto a coloro sui quali scendono le piogge della benedizione finiscono per bagnarsi. E quindi Dio ha concesso persino a un non credente, per esempio, in virtù della sua vicinanza o del suo coinvolgimento con la comunità dei redenti, una certa misura di protezione, una certa misura di benedizione. Consideriamo insieme alcune illustrazioni di questo principio. La prima si trova in Genesi, al capitolo 18. Genesi, capitolo 18. E penso che mentre esamineremo questo brano, vedrete alcune cose veramente sorprendenti. In Genesi capitolo 18, al versetto 26, Dio aveva dichiarato che avrebbe distrutto la città di Sodoma, che era una città colma di malvagità, una città miserabile, conosciuta per la sua sfacciata e violenta omosessualità. E al versetto 26 Il Signore dice, nella sua conversazione con Abramo, dice: se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, risparmierò a tutto il luogo per amor loro. Non è sorprendente? Avete un'intera città, il cui peccato era salito fino al cospetto di Dio, un male ripugnante, un'intera città che merita che l'ira di Dio venga riversata su di essa, ed il Signore dice: se riesco a trovare 50 persone giuste, risparmierò l'intera città. Ora, quello è il riparo di cui beneficiano coloro che non lo meritano semplicemente a motivo della loro vicinanza ai giusti. Ed Abramo dice: e che dire se fossero 45? Al versetto 28. Ed il Signore dice: va bene, se ne trovo 45 non la distruggerò. E da quel punto Abramo prese coraggio e disse: e se fossero 40? E il Signore dice: per amore di quei 40 non lo farò. Supponiamo che ne siano 30. Non lo farò per amore di quei 30. Ed arriva giù fino al versetto 32 e dice: e se fossero 10? Abramo domandò: e se ne fossero 10? E il Signore disse: non la distruggerò per amore di quei 10. È incredibile! Un'intera città di migliaia e migliaia di persone sarebbe stata risparmiata a motivo del desiderio di Dio di mostrare grazia a 10 persone che gli appartenevano. A proposito, non ce n'erano 10 e Dio distrusse la città. Ma il punto è questo, il punto è che la vicinanza ed il coinvolgimento con il popolo redento di Dio fungono da protezione e da riparo persino per i non credenti, e questo si può vedere nella storia di Israele. All'interno della nazione di Israele vi erano molti giudei che non erano credenti, molti che, per usare le parole di Paolo, erano giudei ma non erano veri giudei. Erano Israele per nazionalità ma non per fede. Eppure tutte le abbondanti benedizioni di Dio sulla nazione, il fatto di aver dato loro la terra promessa con tutte le sue ricchezze o di aver riversato la meravigliosa benedizione del sistema cerimoniale dei sacrifici e del sacerdozio, tutta la protezione, la cura di Dio e la sconfitta dei loro nemici costituivano una benedizione per il giudeo non credente di quella nazione tanto quanto lo erano, in un certo senso, per il giudeo religioso, perché fungevano da protezione e da riparo anche per il non credente. Ma il principio è lo stesso nella Chiesa. Nella Chiesa vi sono dei non credenti che, per il semplice fatto di trovarsi visibilmente nella Chiesa, di frequentarla e di associarsi ad essa, diventano, in senso secondario, beneficiari della benedizione che il Signore riversa sulla sua Chiesa. E per vedere questo principio illustrato, aprite la vostra Bibbia a 1 Corinzi capitolo 7, dove viene esposto con particolare chiarezza. E qui Paolo sta parlando del matrimonio e sta parlando della questione del se un coniuge non credente debba, se un coniuge credente debba restare con un coniuge non credente, cioè se siete una moglie cristiana dovreste rimanere con un marito non cristiano, o se siete un marito cristiano dovreste rimanere con una moglie non cristiana. E dal versetto 14 Paolo risponde alla domanda dicendo: il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito. E poi prosegue dicendo che altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, però ora anch'essi sono santificati. In altre parole, un coniuge non credente ed i figli all'interno di quella famiglia nella quale c'è un credente beneficiano tutti della benedizione di Dio. Santificati non significa che sono salvati, non significa che ricevono la redenzione in virtù del loro legame familiare, no, significa che, di nuovo, è quell'effetto del bagnato, no? Che quando cadono le piogge della benedizione si bagnano anche loro. Ricevono un certo beneficio. Quindi il punto che Paolo sta esprimendo è questo: non lasciate il vostro coniuge non cristiano a motivo del beneficio che egli o che ella riceve semplicemente trovandosi accanto a voi quando Dio riversa la sua grazia. E persino i figli vengono benedetti e spesso condotti alla salvezza. L'idea quindi è questa, ok? Che nel riparo offerto dal popolo di Dio c'è una protezione dalla piena forza dei malvagi disegni di Satana, e quindi potremmo concludere, per quanto riguarda l'Antico Testamento, che il giudeo non credente all'interno della nazione di Israele si trovava in una condizione migliore rispetto al giudeo non credente che era al di fuori della nazione di Israele, dove non c'era alcuna promessa di protezione derivante dal patto. E quindi possiamo concludere anche per quanto riguarda il nuovo patto, il non credente associato alla Chiesa, colui che è coinvolto nella Chiesa, si trova in una condizione migliore rispetto al non credente che si trova al di fuori della Chiesa, esposto a tutta la furia di Satana e sotto il potere del maligno, semplicemente in virtù del fatto che, poiché Dio è buono verso coloro che gli appartengono, quelli che si trovano vicino a loro beneficeranno in qualche modo di quella bontà. E questo spiega il perché ci sono persone che desiderano gravitare attorno alla Chiesa, anche se non vogliono ricevere il Cristo che è il capo della Chiesa stessa. Ora, è importante notare quindi che essere consegnati a Satana significa essere messi fuori dal riparo e dalla protezione di quella comunità di credenti e quindi essere dati pienamente in potere di Satana, mentre Dio ritira completamente la sua mano protettrice della quale, in qualunque misura, quelle persone avevano goduto. Quindi voglio che comprendiate come funziona tutto questo e vogliamo tornare all'Antico Testamento e voglio che vediate questa mattina, tanto nell'Antico quanto nel Nuovo Testamento, che Dio stesso, e state ben attenti, ok? Per ragioni che gli appartengono, ha sottratto alcune persone alla protezione della comunità dei credenti e le ha poste sotto il controllo di Satana. Dio lo ha fatto. E voglio che lo vediate attraverso diverse illustrazioni bibliche. Ora, torniamo al libro di Giobbe. Ed è da qui che cominciamo, ok? Dal libro di Giobbe. In Giobbe capitolo 1 ci viene presentato quest'uomo che era integro, era retto, temeva Dio e fuggiva il male. Viene descritto come un uomo che aveva 10 figli, 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine ed una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli uomini d'Oriente, i suoi figli erano soliti organizzare dei banchetti nelle loro case, ciascuno nel proprio giorno, e mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e bere con loro, e quando i giorni dei loro banchetti erano terminati, Giobbe li faceva purificare, si alzava la mattina presto ed offriva degli olocausti secondo il numero di tutti loro, perché Giobbe diceva, può darsi che i miei figli abbiano peccato ed abbiano maledetto Dio nel loro cuore. Giobbe faceva sempre così, era un uomo che era così scrupoloso nelle cose spirituali, che non soltanto manteneva il proprio cuore retto davanti a Dio, ma offriva sacrifici per i suoi figli, anche solo supponendo che potessero aver pensato nel loro cuore qualcosa di sbagliato e voleva essere certo che quel peccato fosse coperto. Era un uomo buono, il migliore degli uomini, oltre ad essere l'uomo più prospero d'Oriente. Ora, al versetto 6, venne un giorno in cui i figli di Dio, e quello si riferisce agli angeli, vennero a presentarsi davanti al Signore. Ora, non sappiamo che giorno fosse, non sappiamo quale fosse l'occasione, non sappiamo quali fossero le circostanze, questo è tutto quello che sappiamo, che degli esseri angelici vennero davanti al Signore e Satana venne in mezzo a loro, essendo egli, quell'essere decaduto, Lucifero, ed egli venne ed il Signore gli chiese, Satana, da dove vieni? E Satana rispose al Signore dicendo dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa, il che ci dice che è lì che trascorre il suo tempo. E il Signore disse a Satana, hai considerato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro come lui sulla terra, un uomo integro e retto che teme Dio e fugge il male? Hai considerato il mio servo? Vedete, Satana vuole sempre sminuire l'opera di Dio. Satana vuole sempre distruggere l'opera di Dio, vuole sempre mettere Dio in cattiva luce e sono certo che se trovasse lì per muovere una qualche accusa contro Dio davanti a tutti gli altri esseri angelici che erano presenti, voleva far apparire Dio sotto una cattiva luce, quello è il suo desiderio e quindi Dio dice, hai visto il mio servo Giobbe? Hai considerato che tipo di uomo è? E Satana rispose dicendo, è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Tu pensi forse che egli ti ami e che confidi in te e che crede in te in quel modo senza alcuna ragione? Pensi che lo faccia semplicemente perché ha nel cuore il desiderio di farlo? Tu hai posto una siepe attorno a lui, attorno alla sua casa e attorno a tutto ciò che possiede da ogni parte. Hai benedetto l'opera delle sue mani, dei suoi beni, si sono moltiplicati nel paese. Cioè perché pensi che ti adori? È un pragmatista, sa chi è che gli procura tutti questi beni? Voglio dire, è semplice, no? Sa come aprire le cataratte. Lui fa la sua parte e tu riversi su di lui tutte le benedizioni. Certo che è buono, ma non per nulla. Stendi ora la tua mano, disse Satana al versetto 11. Tocca tutto quello che possiede e ti maledirà in faccia. Togli tutto quello che ha e ti maledirà. E il Signore disse a Satana, seguite bene, ok? Ecco, tutto ciò che possiede è in tuo potere. Sottolineatelo. Tutto ciò che possiede è in tuo potere. Dio consegnò Giobbe a Satana. Non vi è alcun dubbio, vero? Dio consegnò Giobbe a Satana. quello fu un atto divino compiuto nella sovranità di Dio. Soltanto non stender la mano sulla sua persona. Cioè puoi fare tutto quello che vuoi ai suoi beni, ma non toccare lui. Quindi Satana si ritirò dalla presenza del Signore, Giobbe fu consegnato a Satana. E venne un giorno in cui i suoi figli e le sue figlie mangiavano e bevevano dal vino in casa del loro fratello maggiore. Venne un messaggero da Giobbe e disse: i buoi stavano arando e le asine pascolavano lì accanto, quando i Sabei sono piombati loro addosso e li hanno portati via. Hanno passato i servi a fil di spada e io solo sono riuscito a fuggire per venire a riferirtelo. Mentre quello parlava ancora, ne venne un altro e disse: il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha bruciato le pecore di servi e li ha consumati, ed io solo sono riuscito a fuggire per venire a riferirtelo. Satana fece diverse cose, entrò nei Sabei, infuse in loro dell'odio, essi vennero e distrussero parte dei suoi animali. Satana spinse alcune persone ad appiccare un incendio che bruciò tutti i suoi raccolti e tutte le sue pecore. Poi vennero i Caldei e gli incitò i Caldei. Vedete, Satana agisce attraverso ogni genere di strumenti umani. Essi piombarono i suoi cammelli, li portarono via e passarono i servi a fil di spada. Perse ogni cosa. Versetto 19: ed ecco un gran vento venne nel deserto e colpì i quattro angoli della casa nella quale tutti stavano banchettando. La casa crollò sui giovani ed essi sono morti, nessuno fuggì. Li annientò completamente, annientò tutto completamente, tutti i suoi raccolti, tutti i suoi animali, tutti i suoi figli. E Giobbe si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra e maledisse Dio. È questo quello che dice? Cadde a terra e che cosa fece? Adorò. E disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Ascoltate questa frase, che cosa? Cosa dice? Sia benedetto il nome del Signore. Ed in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio alcuna follia. Potresti dire, ma qual è il punto? Il punto è che Dio dimostrò qualcosa al diavolo e a tutto il mondo, a tutte le persone che avrebbero mai letto quel racconto. Ed il punto è questo, che la vera fede salvifica non dipende da circostanze favorevoli. Questo è il punto, vero? Che punto straordinario. Vedete, il diavolo pensava, oh, queste persone ti seguono perché tu dai loro tutte quelle robe lì. E ciò che il Signore sta dicendo è, io ti dico questo, che quando redimo una vita, quando trasformo una vita, quando un'anima viene convertita e quando un uomo mi ama veramente, quell'amore non si fonda sulle circostanze. E in un certo senso Giobbe è quasi secondario rispetto al punto che viene dimostrato qui. Dio sta dimostrando qualcosa a Satana e per dimostrarlo usa Giobbe, ed il punto è mostrare la forza, la perseveranza ed il carattere incrollabile della vera fede salvifica, del vero amore per Dio. Straordinario, vero? Continuamente sento dire, a proposito del libro di Giobbe, che Giobbe dovrebbe insegnarci come affrontare la sofferenza, però Giobbe, l'intero punto del libro di Giobbe serve a mostrarci il carattere di un uomo devoto a Dio, ed il carattere di un uomo devoto a Dio consiste nel fatto che egli ama Dio ed adora Dio non a motivo di ciò che Dio ha fatto, donandogli delle cose, ma per una devozione pura ed assoluta. Egli confidava in Dio. Satana tornò. In un'altra occasione vi fu una riunione al capitolo 2 e Satana ripete la stessa conversazione. Dio dice: hai considerato il mio servo Giobbe? Ed egli dice: lascia che lo colpisca di nuovo. E così al versetto 6 del capitolo 2 il Signore disse a Satana: ecco, egli è nelle tue mani. Questa volta puoi colpire lui, ma non puoi ucciderlo. Non puoi ucciderlo. Satana si ritirò subito dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi fino alla sommità del capo. Notatelo bene, fratelli, Satana può causare malattie. Satana può causare malattie. E questo è Giobbe con un coccio di terracotta intento a raschiarsi le croste e le ulcere nel mentre si siede lì in mezzo alla cenere, il che era un simbolo del suo lutto e della sua tristezza. E la sua utilissima moglie, che non era certo una donna di Proverbi 31, si avvicina e dice: maledici Dio e muori! Ed egli le disse: tu parli come una donna insensata? Accetteremo forse il bene dalla mano di Dio e non accetteremo il male? Ed in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Incredibile! Dio sta dimostrando un punto monumentale riguardo alla natura della vera salvezza, alla natura della vera devozione a Dio, alla natura di un cuore veramente retto. La persona che ama veramente Dio non è la persona che ama Dio per ciò che riceve da Lui, ma la persona che ama Dio per ciò che Egli è. Questo è il punto? E voi potreste dire, boh, ma non è stato molto giusto usare Giobbe come illustrazione solamente per dimostrare un punto? No? Boh, dovete guardare oltre la vita del solo individuo a vedere il fatto che Dio stava dimostrando qualcosa per tutta l'eternità. Ed egli ha il diritto sovrano di farlo. Voi sapete come prosegue il resto della storia. Ha un gruppo di amici pieni di buone intenzioni che vengono da lui e dal capitolo 4 al capitolo 37 gli propinano un mucchio di sciocchezze. Sono, sai, 34 capitoli di discorsi senza senso. Ed in mezzo a tutto quello, Giobbe è triste, ha il cuore spezzato. I capitoli dal 3 al 10 descrivono il dolore di Giobbe, ed egli è lì che sta soffrendo veramente, prova dolore. Oh, se il mio dolore fosse ben pesato e la mia calamità fosse posta sulla bilancia, capitolo 6, versetto 2. Al capitolo 10 dice, l'anima mia è stanca della vita. E dal versetto 2 del capitolo 10 dice, Dio, non condannarmi, fammi sapere perché contendi con me. Cosa stai facendo? Voglio solamente sapere cosa sta succedendo, non riesco a comprenderlo, non riesco a spiegarlo, ho perduto i miei raccolti, i miei animali, i miei figli, la mia casa, ho perduto la mia salute, tutto ciò che mi è rimasto è una moglie che mi piacerebbe in un certo senso scambiare con alcune altre cose che ho perduto. Ed in tutto questo non ho la più pallida idea del perché mi stia accadendo, perché mi stai facendo questo. No, non vi è alcuna risposta. I cieli erano come una volta chiusa, erano completamente silenziosi, e nel vuoto creato dal silenzio di Dio arrivano queste persone con le loro risposte sbagliate. E finalmente, meravigliosamente parlando, al capitolo 38 Dio parla. Ed il testo dice, allora il Signore rispose a Giobbe dal mezzo del turbine. Sapete cos'è che disse il Signore? Il Signore disse, Giobbe, ascoltami, ok? Voglio spiegarti questa cosa. Questa è la ragione per la quale lo sto facendo. Prima di tutto, un giorno Satana è venuto e disse, ascoltate, Giobbe non seppe nulla di tutto questo finché non lesse questo libro in seguito, cosa che probabilmente non fece mai. Non lo sapeva. Non sapeva che cosa stesse accadendo nei capitoli 1 e 2. Tutto quello era avvenuto in cielo e egli non lo sapeva. E quando il Signore viene, non glielo spiega. Di fatto il Signore dice, in sostanza dice, perché mi fai domande di questo genere? Dov'eri tu quando ho creato il mondo? Dov'eri quando ho posto le fondamenta? Dov'eri quando ho creato i monti ed i mari? E dov'eri quando le stelle del mattino e gli angeli cantavano insieme, tutti i figli di Dio mandavano grida di gioia al momento della creazione? Che cosa sai tu della vita? Che cosa sai tu della morte? Allora, quello che sta dicendo è, farò esattamente quello che voglio fare. Chi sei tu per mettere in discussione quello che faccio? E Dio si limita a rivelare se stesso, la sua onnipotenza, il suo carattere. Ed infine, al capitolo 42, Giobbe comprende il messaggio. Allora Giobbe rispose al Signore e disse, uff, ora capisco, ora comprendo, tu puoi fare ogni cosa. E nessun tuo disegno può essere impedito, e chi è colui che oscura il consiglio senza conoscenza? Perciò ho parlato di cose che non comprendevo, di cose troppo meravigliose per me che non conoscevo. Sapete quello che sta dicendo Dio? Comprendo, tu sei Dio, tu sei sovrano, tu puoi fare ogni cosa, tu conosci ogni cosa, tu hai ogni diritto. Sono stato uno stolto persino ad aprire la mia bocca e ti chiedo perdono. Ho parlato di cose che andavano ben oltre la mia comprensione, di cose che non conoscevo, troppo grandi perché potessi comprenderle. Quindi ascoltami, Signore, ascoltami, perché questo è quello che voglio che tu oda. Il tuo orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Boh, cosa intendi dire con quello? Boh, prima ti conoscevo solamente per aver sentito, ora ti conosco per esperienza personale, ti ho visto all'opera, e perciò detesto me stesso e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Quest'uomo, questo caro uomo, dimostrò la sua devozione a Dio, vero? Ebbe la giusta reazione. Oh Dio, disse, il peccato in tutto questo è il mio, perché ho riconosciuto il tuo diritto sovrano di dare e di togliere. Ciò che dissi all'inizio è vero, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Chi sono io mai per mettere in discussione quello che stavi facendo? Dio, tu hai ogni diritto di fare ciò che vuoi. Scusate, l'intero punto di questo libro è quello di mostrare il carattere della vera devozione a Dio, è mostrare la realtà indistruttibile di un'anima redenta, la quale sotto nessuna pressione abbandonerà mai il proprio Dio, sotto nessuna pressione rinnegherà mai il proprio Dio, anche dopo aver perduto ogni cosa rimarrà fedele. Qualcuno è venuto da me questa mattina dopo il primo culto e mi ha detto: credo che ora per la prima volta comprendo perché Dio ha portato la sofferenza nella mia vita. Non sono mai riuscito a capirlo. Abbiamo esaminato ogni singola ragione possibile e ora, disse, le persone mi dicono sempre: non riesco a credere che tu possa avere una fede così grande in Dio in mezzo a tutto questo. Ed ora comprendo che è proprio quello il punto. Se non altro, dimostra il carattere della vera conversione, capite? Del vero amore per Dio. E condusse Giobbe da una comprensione limitata di Dio ad una comprensione ancora più grande di Dio. E naturalmente, a partire dal versetto 7, Dio riversò su di lui le sue benedizioni e gli restituì più di quanto avesse avuto. All'inizio Dio lo benedisse con una straordinaria abbondanza. Ed egli morì, però non solamente dopo essere diventato vecchio e sazio di giorni, come dice il versetto 17. Ebbe le figlie più belle, Dio gli diede i figli più avvenenti, Dio gli diede i raccolti migliori. Sì, viene un tempo in cui Dio ricompenserà la persona fedele, ma per un certo periodo di tempo, segnatevelo bene, il Signore, nel suo proposito sovrano, potrebbe scegliere di consegnare uno dei suoi a Satana per i suoi propri scopi, non fosse altro che per dimostrare ad un mondo che osserva la forza ed il carattere della vera conversione, affinché il mondo veda persone che amano Dio non per ciò che Egli dona loro, ma per ciò che Egli è. E la nostra debole ed insipida, superficiale teologia popolare di oggi ignora tutto questo. Giobbe fu usato da Dio per dimostrare il carattere del vero amore per Dio, della vera devozione a Dio. Che pensiero straordinario, vero? E tutto questo non fu privo di grandi benefici per lui, perché imparò qualcosa sulla sovranità di Dio. Ed imparò così ad amare Dio più profondamente. Scoprì in se stesso alcuni peccati che non sapeva di avere e così comprese la necessità di sottomettersi al governo divino, qualunque cosa ciò comportasse. Un vero credente, quindi, può essere consegnato a Satana per recare maggiore gloria a Dio. Però vi sono dei limiti a ciò che Satana può fare, vero? La prima volta Dio gli disse: non puoi toccarlo, la seconda volta puoi toccarlo, ma non puoi cosa? Non puoi ucciderlo. Vi è sempre un limite, persino quando una persona viene consegnata a Satana. Non sorprendetevi, miei cari, se all'interno della Chiesa di Gesù Cristo ci sono alcuni che, senza riuscire a trovarne alcuna ragione, finiscono in una situazione nella quale sembra che Dio abbia completamente ritirato la sua mano di protezione e di benedizione. E si trovano nella stessa perplessità di Giobbe, non riescono a comprendere perché stia accadendo, non possono umanamente spiegare il perché, e la risposta si trova da qualche parte sul piano divino, una risposta che potrà esserci resa nota oppure no, però Dio ha i suoi santi propositi, e nella sua grazia verrà un tempo di ristabilimento e di grande benedizione. Ora, come ulteriore illustrazione di questo principio, seguitemi a Matteo capitolo 4. E voglio mostrarvi qualcosa di altrettanto incredibile. Matteo capitolo 4. Allora qui troviamo un altro atto mediante il quale Dio consegna qualcuno a Satana, e questa volta si tratta di uno che è ancora più retto di Giobbe, uno che è ancora più perfetto di Giobbe, uno che era completamente, assolutamente e totalmente senza peccato, il Signore Gesù Cristo stesso. Notate Matteo capitolo 4, versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. Condotto dallo Spirito. Marco 1, 12 dice che fu sospinto dallo Spirito. Per quale scopo? Oh, notate, allo scopo di essere tentato o messo alla prova dal diavolo. Ora, ascoltate bene a questo, ok? Dio non consegnò al diavolo solamente Giobbe, consegnò a lui anche Cristo. È esattamente quello che dice, vero? Consegnò Cristo a Satana. Così come Dio mise Giobbe nelle mani di Satana e dimostrò così il carattere della vera salvezza, e di fatto il carattere di Giobbe, così Dio mise il suo proprio figlio diletto nelle mani di Satana per dimostrare il suo carattere e per mostrare che egli non avrebbe ceduto e che non avrebbe vacillato e che egli sarebbe rimasto fedele come il perfetto Dio uomo. E potreste anche notare lì al versetto 2 che quella tentazione continuò per 40 giorni e per 40 notte. Ed io credo che la tentazione non sia venuta solamente alla fine, ma io credo che confrontando tutti i racconti dei Vangeli scoprireste che vi furono tentazioni durante tutto quel periodo. Ora, un digiuno di 40 giorni, di 40 notti è un'esperienza che indebolisce enormemente e Gesù quindi si trovava in una condizione di estrema vulnerabilità e alla fine di quei 40 giorni, di quelle 40 notti vi fu il grande culmine di quella tentazione, però quello non significa che la tentazione non fosse venuta fino a quel momento. Io credo che egli sia stato tentato durante tutto il periodo di digiuno e che alla fine c'era quella grande tentazione culminante, fu un periodo di grande debolezza fisica durante il quale non mangiò né bevve, fu un periodo di grande solitudine e questa settimana ho letto uno dei puritani il quale disse che Satana è un pirata che cerca di trovare una nave che navighi senza una flotta. E Satana è un pirata che cerca di trovare una nave che navighi senza una flotta, di trovare un qualche credente isolato e solo e privo della protezione altrui. E questo era Cristo che era lì solo per 40 giorni e 40 notti, debole in un luogo che George Adam Smith definì come la desolazione della pietra calcarea gialla, in un luogo arido e sterile sul precipizio che sovrasta il Mar Morto, sul versante posteriore dell'altopiano di Gerusalemme. E lì il diavolo venne a lui, secondo il disegno stesso di Dio, il quale lo aveva condotto in quel luogo per mezzo del suo spirito, e lo tenta proprio riguardo a cose che gli spettavano di diritto. Prima di tutto lo tenta a procurarsi del pane e non era forse il figlio di Dio, non aveva forse il diritto di mangiare, non aveva forse creato tutto ciò che era stato creato e se poteva creare del pane per una moltitudine non poteva forse crearlo per se stesso? E poi lo tentò a gettarsi giù dal tempio per essere così acclamato come Messia e prendere ciò che gli spettava di diritto e non gli spettava forse? E poi lo tentò a prendere per sé i regni del mondo e non è forse già suoi in virtù della promessa? Lo tentò negli ambiti nei quali egli aveva diritto, ma Cristo, in mezzo alla debolezza e alla solitudine, resistette a tutte quelle tentazioni. Il versetto 11 dice che poi il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli vennero a servirlo. Dio mise il suo proprio figlio nelle mani di Satana e poi, alla fine, dopo che ebbe superato la prova, lo benedisse mediante il servizio degli angeli, così come benedisse Giobbe dopo che egli ebbe superato la prova. Sì, Dio, secondo il suo sovrano disegno, può scegliere di mettere uno dei suoi, persino il suo proprio figlio, nelle mani di Satana, per recare maggior gloria a se stesso. Seconda Corinzi, capitolo 12. Seconda Corinzi, capitolo 12. Paolo dice, certo non mi giova vantarmi, cioè non è giusto che io mi vanti, sta dicendo, tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore, ed egli aveva ricevuto così tante, no? Visioni, aveva visto Gesù Cristo risorto dai morti, aveva ricevuto delle rivelazioni, dice, io, riferendosi a se stesso, dice, io conosco un uomo, e qui parla di sé in modo piuttosto indiretto perché di nuovo non voleva vantarsi, ma dice, quest'uomo, se fosse nel corpo non lo so, oppure fuori dal corpo non lo so, non riusciva realmente a definirlo, fu rapito fino al terzo cielo, cioè alla dimora di Dio, fu rapito, dice il versetto 4, in paradiso, al versetto 3 dice di non sapere se ciò avvenne nel corpo oppure fuori dal corpo, non conosceva l'esatta dinamica spirituale di ciò che accadde, sapeva solamente di esservi stato ed udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo pronunciare, e dice, di un tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, l'unica cosa della quale mi vanterò sono le mie debolezze. Voglio dire, nella vita di Paolo, a motivo dei suoi molti successi, delle sue visioni, delle sue rivelazioni, vi era una grande tentazione a diventare molto orgogliosi, però dice, non lo farò. Cioè desidererei vantarmi, versetto 6, ma non voglio essere uno stolto, quindi direi infatti la verità, ma ora me ne astengo, mi trattengo affinché nessuno abbia di me un'opinione superiore a ciò che vede in me o sento dire di me. Non voglio che qualcuno abbia di me un'opinione ingiustificata o esagerata, quindi non mi vanto anche se ho ricevuto queste cose. Però devo confessare, dice il versetto 7, che non sono solamente io che mi trattengo, versetto 7, affinché non fossi esaltato oltre misura a motivo dell'abbondanza delle rivelazioni. In altre parole, ciò che mi impedisce di farlo è questo, ascolta bene, ciò che mi impedisce è che mi è stata data, e credo che l'implicazione sia che Dio l'abbia mandata, cioè che Dio l'abbia permessa. Quest'uomo era un uomo devoto a Dio, era un uomo santo, era un uomo retto, proprio come Giobbe lo era. Era un uomo che conosceva l'esperienza cristiana come forse nessun altro che sia mai vissuto, fatta eccezione del Dio uomo. Quindi non era un uomo peccatore, non stava vivendo nel peccato, affrontava davanti a Dio quelle aree della propria vita, eppure mi è stata data una spina nella carne. Però voglio che notiate che il Signore gliela diede e tuttavia essa viene definita, al versetto 7, come una spina nella carne, un messaggero di Satana per schiaffeggiarmi affinché non fossi esaltato oltre misura. Ascoltate qui, io credo che questo testo ci stia dicendo che il Signore consegnò Paolo a Satana, almeno sotto questo aspetto. Diede a Satana il diritto di affliggerlo, e non credo che quella fosse l'opera di Dio, credo che fosse l'opera di Satana, però credo che Dio intendesse permettere a Satana di fare proprio quello, per mantenere Paolo debole affinché dipendesse da lui. Gli uomini dotati di grandi doni ne hanno bisogno perché tendono a non dipendere da Dio. Quindi Dio mandò Paolo nell'arena di Satana affinché fosse percosso. La parola schiaffeggiare o percosso viene usata in Matteo 26:67 per descrivere Gesù durante il processo, quando lo colpirono con pugni, quando lo schiaffeggiarono, e deriva da una parola che significa nocche e si riferisce ai colpi di pugno che lacerano i tessuti e spezzano le ossa. Paolo sta dicendo: ho questa spina nella carne che mi colpisce come a pugni, ed è un messaggero di Satana. Pensate che Dio avrebbe potuto impedirlo? Certamente, però Dio gliela diede affinché non fosse orgoglioso, ma umile. Versetto 8, 3 volte ho pregato al Signore che l'allontanasse da me, gliel'ho chiesto. Qualcuno potrebbe dire, qualche carismatico potrebbe dire, non aveva abbastanza fede, ma non venitemi a dire una cosa simile. È del tutto estraneo al testo. Non ha rivendicato la propria liberazione, non accetto neppure quello, perché il testo ci dice esattamente quello che il Signore rispose. Paolo disse: allontanalo da me, e il Signore disse: no, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta in quella debolezza. Non l'allontanerò, perché quella debolezza permette alla mia potenza di manifestarsi. E quindi Paolo dice: molto volentieri, cioè con gioia, mi vanterò delle mie debolezze. Perché? Affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Mi compiaccio nelle debolezze, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angustie, per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono cosa? Sono forte. Ora, miei cari, Dio permise che la calamità colpisse Giobbe e lo consegnò a Satana. Perché? Affinché Giobbe fosse la prova vivente del carattere di un uomo devoto a Dio. Affinché Giobbe imparasse che Dio è sovrano, affinché Giobbe conoscesse Dio più intimamente ed in una più profonda realtà di quanto avesse mai immaginato di poterlo conoscere, perché nelle sue lotte fu attirato verso di Dio in modi nei quali la sua prosperità non avrebbe mai potuto condurlo. Quindi Dio consegnò Giobbe a Satana per ragioni meravigliose, ma impedì a Satana di distruggerlo definitivamente. Dio consegnò Cristo a Satana per dimostrare la sua purezza. Dio consegnò Paolo a Satana, almeno in quell'unico ambito, affinché Satana potesse essere lo strumento di Dio per mantenere Paolo umile, così che sapesse da dove proveniva la sua forza e fosse quindi un servitore più efficace. Il Signore dunque consegna Giobbe a Satana affinché si dimostri un uomo devoto a Dio. Il Signore consegnò Paolo a Satana affinché Paolo possa diventare un servitore più grande e più efficace, affinché impari l'umiltà ed impari a dipendere da Dio. Ora voglio che apriate la Bibbia a Luca 22. Luca 22, versetto 31. In Luca 22, al versetto 31, ascoltate, il Signore disse: Simone, Simone, qui sta parlando a Pietro, ok? Simone, Simone, lo chiama con il suo vecchio nome perché vede riaffiorire in lui i tratti della sua vecchia natura, quella peccaminosa. Quindi sceglie il vecchio nome per sottolineare quella vecchia natura che vede nel suo comportamento e lo ripete 2 volte a motivo della sua compassione. Dice: Simone, Simone, qui c'è un pathos in quelle parole. Ecco, Satana ha chiesto di averti, e credo che quello sia vero, che sia vero per ogni credente. Satana vorrebbe andare attorno come un leone ruggente e divorare ogni credente per dimostrare qualcosa a Dio e per dimostrare agli angeli. Credo che Satana vorrebbe che anche gli altri angeli si ribellassero. Io credo che Satana voglia dimostrare di aver ragione, e se potesse catturare coloro che sono salvati, se soltanto potesse far loro abbandonare la salvezza, se solamente potesse inghiottirli nel proprio regno malvagio, allora potrebbe ottenere una certa vittoria su Dio, allora potrebbe dare scacco matto a Dio, perlomeno su un punto. Satana dunque desidera averti, e desiderava in modo particolare aver Pietro perché era così essenziale per lo sviluppo della Chiesa, il grande predicatore che Dio usò negli anni della sua fondazione. Satana ti vuole e vuole vagliarti come si vaglia il grano. In altre parole, vuole spazzarti via, vuole che la tua personalità si disintegri come accade al grano quando viene gettato in aria e la pula viene portata via dal vento. Vuole spazzar via la tua fiducia, spazzar via la tua utilità, spazzar via la tua fiducia in Dio, spazzar via la tua sicurezza, spazzar via la tua efficacia. Ti vuole. Pensate che il Signore avrebbe potuto impedirlo? Naturalmente. lo stesso Signore che nel libro dell'Apocalisse legherà Satana in un abisso per 1000 anni, certamente avrebbe potuto impedirgli in questo caso di toccare Pietro, però non fu così. Guardate il versetto 32. Io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno definitivamente. Ho pregato per te affinché tu non perda definitivamente la tua salvezza. Proprio come aveva detto, puoi arrivare fino ad un certo punto con Giobbe, ma non oltre. Puoi arrivare fino a un certo punto con Paolo, però non oltre. Puoi arrivare fino a un certo punto con Pietro, ma non oltre, perché la sua fede non verrà meno definitivamente. E poi dice, però quando tornerai... Il che significa che, cosa? Che ti lascerò, cosa? Andare. Ti consegnerò nelle mani di Satana. E quando sarai tornato, fa che cosa? Fortifica i tuoi fratelli. Ora, che cos'è che doveva imparare Pietro dall'essere consegnato a Satana? O doveva imparare a fare che cosa? A fortificare gli altri, vero? Doveva essere posto attraverso quella situazione affinché potesse tornare e fortificare gli altri. Nel caso di Giobbe, Dio stava dimostrando qualcosa a Satana e stava dimostrando a tutto il mondo, di fatto, a tutte le persone che avrebbero letto la Bibbia, che colui che ama veramente Dio non abbandonerà quell'amore, quella devozione, anche se dovesse perdere ogni cosa. Una lezione grande, una lezione profonda. Nel caso di Paolo gli stava insegnando l'umiltà, la dipendenza. Nel caso di Pietro voleva qualcuno che potesse raccontare agli altri che cosa significasse trovarsi nelle grinfie di Satana. Quando siete passati attraverso una simile esperienza e poi ritornate, Dio può usarvi per fortificare gli altri. E può darsi che il Signore, nella sua sovranità, prenda un credente, uno che sia in qualche modo disubbidiente o peccaminoso, vanaglorioso come lo era Pietro, e dica: va bene, ti lascerò andare, pensi di potercela fare da solo? Pietro disse: oh, anche se tutti ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai, io rimarrò con te, morrò con te, verrò con te fino alla fine. Va bene, dal momento che pensi di essere così forte, ti metterò alla prova. E lo lasciò andare. Il cristiano vanaglorioso potrebbe ritrovarsi privato della protezione di Dio, consegnato a Satana, e con quello che imparerà è che non può farcela da solo. E quindi io credo che il Signore abbia letteralmente consegnato Pietro a Satana affinché quando fosse ritornato potesse essere una fonte di forza per il resto. E quindi Pietro risponde al versetto 33 dicendo: Signore, sono pronto ad andare con te, tanto in prigione quanto alla morte. Naturalmente, quanto ne ebbe l'occasione, rinnegò Cristo 3 volte, non è vero? E poi al versetto 62 uscì e pianse amaramente. Io credo che lì si pentì, credo che lì si mise in comunione con Dio, sistemò la sua relazione con Dio. Al punto è questo, che la scrittura indica che le persone che si trovano all'interno della comunità dei credenti, sia che stiamo parlando di Prima Timoteo 1, di Imeneo ed Alessandro, i quali erano pastori della Chiesa, o che si parli di personaggi dell'Antico Testamento come Giobbe, o che si parli di Gesù Cristo stesso, sia che si parli di Paolo o di Pietro, quelle persone che in un modo o nell'altro appartengono al regno del Signore e si trovano sotto la sua protezione, secondo i propositi di Dio stesso, possono essere lasciate senza protezione sotto il dominio di Satana a scopo di correzione, disciplina, formazione o per illustrare grandi verità per il santo proposito e per la gloria di Dio. Alcuni vengono consegnati a Satana per essere affinati, come lo fu Pietro. Alcuni vengono consegnati a Satana per diventare più efficaci, come lo fu Paolo, alcuni per dimostrare l'autenticità della loro fede, come lo fu Giobbe, ma in tutti quei casi la gloria maggiore va a Dio, perché lo si loda per una salvezza che può sostenere uno come Giobbe, o il tipo di potenza che può umiliare uno come Paolo e può ristabilire un uomo come Pietro. E così facendo, Dio riceve la gloria in tutte quelle cose. Segnatevelo, miei cari, le persone che si trovano nella comunione della Chiesa, che siano credenti o no, e nei casi che abbiamo osservato oggi erano tutti credenti, possono essere allontanate da quella comunione per essere messe alla prova. Per essere messe alla prova, affinché sia dimostrato tutto quello che Dio desidera dimostrare. Ora, domenica prossima, vedremo che cos'è che accade ai non credenti e anche ad alcuni credenti all'interno della Chiesa che vengono messi fuori, segnatevelo bene, non per essere messi alla prova, fortificati o confermati, ma per essere castigati e giudicati. Per essere castigati e giudicati. Quella è una questione completamente diversa e questo ci riporterà direttamente a Prima Timoteo, capitolo 1, versetto 20. Chiniamo insieme il capo in preghiera. Padre nostro, pensiamo a Giobbe, e ricordiamo che il periodo in cui fu consegnato a Satana durò per anni ed anni, veramente lunghi anni prima che potesse conoscere il ristabilimento di tutto ciò che aveva perduto. Quando pensiamo al Signore Gesù Cristo, pensiamo ad uno che fu consegnato a Satana per alcune settimane. Nel caso dell'Apostolo Paolo, forse per alcuni anni. Nel caso di Pietro, solamente per un giorno. E Signore, ci rendiamo conto che Tu hai i Tuoi propositi. Ed in tutti questi casi, i Tuoi propositi erano quelli di dimostrare, di affinare e fortificare per la Tua gloria, affinché Giobbe, Paolo, Cristo e Pietro potessero essere quei servitori nobilissimi che di fatto furono. E così, Signore, noi riconosciamo che se questo può renderci servitori migliori, siamo disposti. Siamo disposti a soffrire qualunque cosa il nemico possa recarci, sapendo che egli non può far nulla che possa alla fine far venire meno la nostra fede, perché siamo custoditi nella Tua grazia e nella Tua potenza. E se questo può accrescere ed arricchire il mistero al quale siamo stati chiamati, allora rendici disposti a sopportare qualunque cosa accada e di affidare le nostre anime alla fedele custodia di colui che ci ama e ha dato se stesso per noi. Colui che dice: nessuno, né Satana, né alcun altro, strapperà mai le mie pecore dalla mia mano. E così, Signore, se può servire a fortificarci o affinarci, a umiliarci o a renderci più utili, e quindi a dimostrare davanti al mondo che ci osserva, l'autenticità della nostra fede, allora compi nelle nostre vite ciò che è necessario affinché Tu possa riceverne la gloria, e noi lo considereremo un privilegio. Mentre tenete il capo chino in questi ultimi momenti, io so che lo Spirito di Dio ha scrutato la vostra mente e forse state considerando alcune cose nella vostra vita in modi nei quali non le avevate mai considerate prima d'ora, proprio come è accaduto a me. La mia preghiera è che comprendiate la parola di Dio e la sua applicazione al vostro cuore. Prego anche che, se non siete in una giusta relazione con il Signore, possiate mettervi a posto con Lui, perché veramente vi è anche quel castigo. Ci sono persone che vengono poste sotto il potere di Satana perché il Signore le sta castigando per purificarle dal peccato. E questo lo vedremo domenica prossima, ma anche in ciò che abbiamo visto oggi potete scorgere quella verità sullo sfondo. Quindi se dovete essere posti per un certo periodo o in un certo ambito della vostra vita sotto la mano di Satana, assicuratevi che ciò avvenga per un santo proposito, affinché possiate essere più utili a Dio e recar gloria al suo nome, piuttosto che per castigo o per giudizio.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.